Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast in rotoscope. Speciale animazione Marvel e DC.
Bentornati su Polo Nerd, come sempre irreprensibile nonostante tutte le pandemie che provano a fermarci. Io sono Giuseppe.
E io sono Sergio, che è ancora affascinato dal fatto che tu ti senta irreprensibile, ma questo è un altro discorso.
Un giorno approfondiremo, faremo una puntata solo su questo un giorno.
Sì, guarda, l'autoconvinta irreprensibilità.
Farò un sondaggio su Instagram, guarda, per chiedere se sono irreprensibile
per chiedere se sono convinto che sei irreprensibile, mica ti conoscono come ti conosco io. Va bene, allora... Bentornati davvero a tutti, oggi un episodio che vediamo se funziona, visto che ci abbiamo pensato così di fare questa excursus un po' particolare, vediamo se piacerà.
Ma l'ultimo prima... che abbiamo fatto in questa maniera ha tirato su ascolti che non ci aspettavamo, quindi...
Ma assolutamente, abbiamo scoperto che Abrams vi piace tanto, ma tanto, ma proprio tanto!
Inaspettatamente.
E qualcuno... E un ascoltatore ci ha chiesto esplicitamente, sì, fateci l'episodio su Fringe. Io ho promesso che nel 2021 ci sarà.
Non ci è voluto molto a convincerci, devo dire la verità.
No, assolutamente, assolutamente. Ma come non ci è voluto molto a convincerci su queste cose? Non ci è voluto molto a convincerci, e un pochino ve l'abbiamo già detto in queste settimane, abbiamo fatto un po' di tease, chi ci segue su Instagram ha visto anche un po' di immagini, che arriva... il merchandising, giusto?
Sì, arriva il merchandising di Polo Nerd. Siete stati tantissimi a sia a commentare che a lasciarci qualche feedback relativamente alle cose che vi abbiamo mostrato, erano la tazza e alcune magliettine, ma ovviamente ci sarà molto molto di più, ci saranno felpe e hoodies, quindi col cappuccio, felpe con le zip, tote bag, veramente ci sarà tantissima roba.
Magliette a maniche lunghe, magliette a maniche corte, canottiere, ed è anche solo parte di quello che vi possiamo proporre. Diciamo che abbiamo voluto darvi un po' di cose... non sbilanciandoci troppo su tutto il possibile merchandising.
Mettiamola così, questa è la prima stagione del merchandise di Polo Nerd, vediamo come va e poi stavamo pensando già a una seconda stagione più particolare, però ovviamente dipende...
Questa almeno hanno le stagioni, non come noi che
andiamo a oltranza,
non facciamo nulla. Esatto. Allora, un paio di informazioni proprio relative al merchandising. Anzitutto, dato che il nostro logo è bello sia se la scritta è nera sia se la scritta è bianca, avrete modo di acquistare merchandising con due versioni del logo, quindi la versione con la scritta nera e la versione con la scritta bianca. Potrete scegliere il colore di buona parte dei prodotti, tranne le tote bag. Le tote bag non si può scegliere il colore, ma non dipende da noi.
Ma tanto è bello comunque.
Esatto, potete scegliere il colore di buona parte dei prodotti, vi abbiamo messo a disposizione dei colori che secondo noi si adattavano al logo, quindi non avrete sempre a disponibili tutti i colori per tutti i logo, ma, cioè per capirci, il logo con la scritta bianca sulla maglietta bianca, no, probabilmente non lo ordinereste, ma noi non ve lo mettiamo neanche da vedere.
Non siamo così cattivi.
Ma più che altro, cioè, ci sembrerebbe molto assurdo. Dopodiché abbiamo deciso di fare un piccolo omaggio a tutti gli ascoltatori più affezionati, ovvero... noi partiremo il 15 novembre, motivo per cui ne stiamo parlando oggi, con l'apertura del negozio. Seguite l'account Instagram, l'account Facebook, l'account Twitter, perché vi metteremo i link lì, ma ovviamente ci sarà il link anche sul sito, quindi dal sito potrete accedere. E a quel punto chiunque tra i nostri ascoltatori condividerà su almeno uno dei suoi social un nostro post relativo a un episodio, relativo alla pagina, e ci menzionerà, ovviamente, perché sennò come facciamo?
Non possiamo verificarlo.
Oppure se avete l'account privato mandateci uno screenshot per far vedere che l'avete fatto, noi vi manderemo un buono sconto utilizzabile fino al 15 dicembre per ottenere il 10% di sconto su tutto quello che ordinate, Okay.
Quindi un'occasione da non perdere per un piccolissimo gesto da parte vostra, visto che appunto la stiamo lanciando ora e vogliamo vedere che reazioni suscitiamo, ecco. Magari anche a qualcuno che non ascolta il podcast può piacere il nostro prodotto. Tra l'altro ricordiamo il logo, il fantastico logo è di Andrea, quindi se vi serve un logo chiamate e pagate Andrea Serini, che fa loghi bellissimi per podcast altrettanto belli.
Ma comunque è molto bravo nella grafica in genere. E a questo punto noi semplicemente vi aspettiamo il 15, seguiteci appunto per le cose. Io vi dico, sono il fortunato perché sono io, fortunato, lo pagate, però sono quello che ha ricevuto a casa i campioni, i tester, quindi ho in casa la tazza, ho in casa una maglietta da uomo e due magliette da donna che poi andranno a una fortunata amica e onestamente, cioè non lo dovrei dire, ma dà una bella soddisfazione, sono proprio bella, la tazza dà proprio una bella soddisfazione e anche la maglietta pure.
Fintanto che non arrivano le mie avrai tutta la mia invidia.
Dopodiché, basta che spendi, ti arrivano subito. Ecco, tra l'altro, la spedizione io l'ho ricevuta nel giro di circa una settimana, 10 giorni, perché vengono prodotte all'estero, ovviamente non in Italia. Quindi tenetene conto se le volete in tempo per Natale, ma comunque sono tempistiche assolutamente ragionevoli, quindi nulla da eccepire. Ovviamente anche per noi è un esperimento, nel senso che abbiamo trovato questo fornitore, le fa on demand, quindi vi verranno stampate appositamente le cose che richiedete, non passa nulla da noi se non il fatto che noi abbiamo messo sul il negozio, quindi se avete delle lamentele le dovete fare a loro, non a noi. Ma al momento la cosa sembra notevole, quindi speriamo che piaccia anche a voi.
E se avete delle proposte, le lamentele a loro, le proposte a noi, quindi miglioramenti e altro, parlatene pure.
Tra l'altro vi do anche una dritta. È forse la cosa che costa di più, ma io sto puntando la felpa col cappuccio e la zip, perché è veramente bella. È veramente bella. Va bene, detto questo, finiamo lo spazio promozionale di 7 minuti a cui vi abbiamo rotti le balle, ma speriamo che siate curiosi. E Giuseppe, di cosa parliamo oggi?
Allora, oggi parliamo di animazione, in particolare stavolta ci concentriamo sull'animazione DC e sull'animazione Marvel. E le vediamo a confronto, analizziamo i prodotti più importanti e la produzione fino a questo momento per capire sia quali sono le analogie, quali sono le differenze. Del resto tutte e due hanno prodotto tantissimo e ci sono dei prodotti estremamente importanti nell'animazione da parte di entrambe le case di produzione, e è giusto svincolarli dai fumetti e dai film perché sono prodotti estremamente interessanti anche a sé stanti.
Sì, tra l'altro sono prodotti che fanno veramente una voce a sé anche rispetto ovviamente a quello che sono diventati i Cinematic Universe.
Sì, ai canoni.
Quindi abbiamo, non solo proprio come canone, ma anche come vita propria. Possiamo già dire senza timore di essere smentiti che ad esempio la DC in questo ambito è molto molto più forte di quanto sia in ambito cinematografico.
Sì, come riscontro sia di pubblico che di critica, in effetti la DC sta sfornando dei lungometraggi animati al di là anche delle serie veramente notevoli, soprattutto quelli sulla Justice League, ma anche qualcosa su Batman e su Superman, recuperando magari delle storie le storie più famose, poi ci torneremo magari nel dettaglio più avanti, però la DC su questo è molto più avanti, forse anche perché riesce a coinvolgere un pubblico più adulto, stranamente, perché è un tipo di animazione più adulta, se la mettiamo così.
Sì, può essere, ma partiamo dall'inizio e partiamo proprio con la DC dall'inizio. Adesso io non so, probabilmente faremo un po' di salti qua e là, cioè magari iniziamo cronologicamente, ma poi salteremo di palo in frasca.
Sì, perché non è facile, veramente ci sono tanti, pensate che ci sono solo in Marvel 6 o 7 serie di Spider-Man.
Esatto, per non parlare poi dei one shot, per non parlare di cose particolari, quindi ma a me interessa partire da DC in questo caso, perché la DC partì veramente presto con l'animazione, perché stiamo parlando del 1941, Cioè, quando la Marvel ancora come tale non esisteva, e la DC sì, ma non da tantissimo, perché esisteva da 5-6 anni, una cosa del genere, forse poco di più, abbiamo i primi cartoni di Superman realizzati appunto per conto di DC. Sono 17 corti che furono sviluppati e dal punto di vista visivo sono bellissimi. Perché, e questa è una cosa che DC ha capito molto meglio di Marvel per un lungo periodo, perché c'è stato investimento. Hanno investito in tecniche di produzione che erano molto simili, partendo dal rotoscope, erano molto simili alle tecniche di animazione che venivano utilizzate in Disney, ad esempio, che si utilizzava per Braccio di Ferro, per fare un altro esempio, per Betty Boop, mi viene in mente. Cioè, tutti questi cartoni, è un'animazione che io ho sempre riconosciuto molto evidente, perché se tu la vedi, ha un certo grado di fluidità, ti sembra sempre che i corpi e che quello che vedi si muovano quasi come appunto in un movimento fluido, quasi ondeggianti. Non so come dirtela meglio. Se hai presente Biancaneve, penso che tu capisca cosa intendo come disegno, o se hai presente il Braccio di Ferro dei tempi andati, ecco. Il Superman di quegli anni si appoggia esattamente su una tecnica di questo tipo. E a vederlo adesso non ti viene da dire mamma mia che roba vecchia. Cioè sì, è vecchio, lo vedi che è vecchio.
Però magari non pensi al 41, ecco.
Non pensi al 41, ma soprattutto anche se ci pensi in maniera affascinato. Non in maniera mamma mia che roba vecchia, che roba così. Ed ebbero un notevole successo, e questo fu il primo salto della DC in ambito animazione.
La
e quindi
DC
direi
quindi
anche...
è stata sempre da questo punto all'avanguardia rispetto alla concorrente, e del resto avevano iniziato già prima anche coi fumetti. Il rotoscope noi l'avevamo citato criticandolo tantissimo per Il Signore degli Anelli, il lungometraggio animato, quello che avevamo citato nell'episodio con Simona, però considerate che quello era sul finire degli anni 70, quindi pensate a quanto erano passati già 30 anni rispetto all'uso che ne aveva fatto la DC.
Esatto, poi teniamo anche conto di una cosa, il problema magari non è la tecnica, il problema è come viene usata la tecnica e le due cose si notano abbastanza. Tra l'altro la cosa molto affascinante è che, e questa è un'altra cosa che vedremo soprattutto in ambito DC, e penso che tu sappia già a cosa mi riferisco quando ti dirò questa cosa del Superman del 41, è che un cartone animato ha introdotto qualcosa che poi è diventato canone nei fumetti.
Dovrebbe
quello
essere...
Quello di cui mi sto riferendo penso che tu lo sappia.
Sì.
Che tu lo sappia in futuro. Ma qui, in questo caso, si parla del fatto che Superman ha iniziato a volare.
Sì, perché come tutti dovreste sapere, Superman inizialmente non vola. Molti dei poteri di Superman sono stati aggiunti poi successivamente. Superman inizialmente fa dei grandi balzi, dei salti alti quanto un palazzo praticamente. Molte delle cose erano mutuate, diciamo, dall'ambito biologico o comunque dal regno animale. Per esempio si paragonava questi salti alle cavallette o al fatto che potesse sollevare dei grandi pesi alla proprietà delle formiche che appunto sollevano più del loro peso. Quindi in questo caso erano stati i cartoni animati aveva anticipato assolutamente, ma così come è stato per molte altre versanti, so a che cosa ti riferisci in particolare, alcuni personaggi sono stati poi aggiunti sulla scia del successo che hanno avuto nell'animazione. Quindi c'è questo doppio binario, questo doppio senso da una parte e dall'altra. È vero che c'è ispirazione, chiaramente, non sempre, perché poi, come vedremo soprattutto in ambito Marvel, spesso ci si distacca anche da quello che è il canone dei fumetti, e alla stessa maniera poi ci si può lasciare ispirare dai cartoni animati. L'esempio, noi ne abbiamo già parlato quando fu l'episodio specifico, poi ci torneremo più avanti. L'esempio di Harley Quinn è esemplificativo, appunto.
Esattamente. Poi tra l'altro, e poi andiamo avanti, mi incuriosisce molto perché appunto anche la serietà che hanno voluto dare al prodotto in questo 1941 è fondamentale, perché ad esempio la voce di Superman fu la stessa che dello stesso attore che dava la voce a Superman nel serial radiofonico, così come anche quella di Lois Lane. Quindi hanno giocato molto, cioè ci hanno investito, ci hanno creduto su questo progetto. Ma... e poi appunto nel momento in cui avevano provato a far saltare Superman si sono accorti che era ridicolo. Allora hanno detto: sentite, di sì, non è che mi scoccia se lo facciamo volare, perché non viene benissimo a farlo saltare.
Ma sai che è un'ideona?
E tu pensate un pochino, non ci fosse stato il cartone di Superman, magari Superman non avrebbe mai volato, quindi è abbastanza particolare.
Comunque,
stavi dicendo qualcosa?
Sì, dico, questa attenzione, tu l'hai detto poco fa, che la DC ha avuto nei confronti dell'animazione, soprattutto dei dettagli tecnici, questa attenzione alle nuove tecniche, al doppiaggio, agli sfondi, l'ha sempre avuta e continua ad averla. Questa è una cosa che le si può riconoscere. Hanno sempre in effetti investito, mentre come vedremo con la Marvel, soprattutto all'inizio, ci sono stati proprio problemi di budget perché la Marvel non ne voleva sapere, la DC l'ha sempre fatto, tanto che poi uno dei principali esperimenti di serialità di animazione è appunto quello di uno di DC, poi ci andremo più avanti, ma viene considerato il miglior adattamento di un fumetto sullo schermo, sia di animazione che cinematografico. Quindi.
Assolutamente, assolutamente. E facciamo un salto in casa Marvel a questo punto. Ben vent'anni dopo, e visto che abbiamo parlato della prima produzione DC, parliamo della prima produzione Marvel. E qui io posso parlare un po' per conoscenza, non perché ci fossi ai tempi, ma perché i cartoni Marvel...
Non l'ho detto io,
L'ho detto io. Ma perché i cartoni Marvel di quel periodo sono stati riproposti nelle TV locali per tutta la mia infanzia e anche dopo. Quindi li ho visti molte volte.
Tu l'avevi anche citato durante l'episodio su Hulk, se non ricordo male.
Esattamente. Stiamo parlando di una serie antologica che si chiama Marvel Super Heroes e siamo al 1966, quindi ben 25 anni dopo. Marvel Super Heroes cosa fa? Cerca di fare minima spesa massima resa, letteralmente. Perché? Perché anche in questo caso, cioè in questo caso non utilizzano il rotoscope, ma utilizzano la xerografia. Cosa significa che usano la xerografia? Significa prendere i disegni statici e farne muovere dei pezzi. Quindi non sono veri cartoni, cioè per certi versi davvero sono, una volta i cartoni animati venivano chiamati anche disegni animati. Ecco, qui mi verrebbe da dire che sono proprio disegni animati, sì. Perché prendevano dei disegni e poi non si vedeva l'animazione, si vedeva tipo lo sfondo rigido e un solo elemento, tipo Iron Man che volava sulla strada, o gli occhi che si aprivano e si chiudevano, o la bocca che si muoveva ma il resto della faccia rimaneva rigida. Cioè, letteralmente così. Poi dal punto di vista dell'adattamento e delle storie, paradossalmente sono anche abbastanza interessanti perché sono molto più vicini a quello che erano i fumetti. Nel senso che venivano proprio prese le prime storie e riadattate in tutto e per tutto. E si chiama Marvel Super Heroes perché è un'antologica. Abbiamo un totale di 65 episodi di pochi minuti l'uno, che poi sommati diventavano magari una mini saga di 30 episodi, perché in realtà sono 65 episodi, in ognuno di questi 65 episodi dividi per Iron Man, Capitan America, Hulk, Thor e Submariner 30 minuti, divisi questi 5 personaggi sono 6 minuti a episodio. Quindi era proprio così, no? Tu avevi un episodio di 30 minuti ed era suddiviso in questi 6 personaggi, in questi,
sì, un'antologia nell'antologia.
Esattamente, in questi 5 personaggi. E onestamente, se le trovate in rete, le sigle sono un classicone.
A me Sergio l'ha mandata dopo l'episodio su Hulk, effettivamente mi è rimasta parecchio impressa.
Ma sì, perché sono un classicone con queste voci strane, con l'animazione, perché anche nella sigla vedi l'animazione esattamente così, e richiamano abbastanza. Quindi c'è Capitan America che ha questo vocione, fa "When Captain America throws his mighty shield", quando lancia il suo potente scudo, cose del genere. Molto particolare la scelta, ad esempio, di metterci dentro anche Submariner, Namor, che oggettivamente era abbastanza particolare. Sì. Ma comunque ai testi e ai disegni abbiamo nomi della casa delle idee vere e proprie, quindi non abbiamo un adattamento da questo punto di vista. Cioè a queste serie comunque collaborano Kirby, collabora Ditko e collabora Don Heck. Quindi stiamo parlando di una serie che ha assolutamente dei limiti tecnici assurdi. Assurdi. Cioè, che se la fa, secondo me, se la fai vedere a un bambino sopra i 4 anni in questo momento, ti tira dietro qualunque cosa. Qualunque. Sotto i 4 anni non ha ancora sufficiente spirito critico per, secondo me, per ribellarsi. Ma che erano un ottimo modo per avvicinarsi all'essenza delle storie Marvel di quel primo periodo. Quindi qui siamo proprio alle origini. Siamo alle origini di Capitan America, siamo alle origini di Hulk, siamo alle origini di Thor e via dicendo. Quindi nelle storie di Thor tu vedi Don Blake che trova il bastone e poi si trasforma in Thor. Mm-hmm. In Iron Man vedi la guerra in Corea.
Sì.
Perché ai tempi la guerra di riferimento era quella di Corea.
Sì. E i transistor.
Quindi sono abbastanza interessanti. Su YouTube trovate qualcosa. Non so, io non credo che Disney Plus le abbia portate.
Non credo.
Però diciamo che se le trovate su YouTube sono abbastanza interessanti. A questo punto io rimarrei un secondo in casa Marvel, sì, giusto per fare un passaggio.
Parlare dei tuoi, ovviamente.
Sì. No, per fare un passaggio successivo e poi tornerei di nuovo in casa di sì. O perlomeno vediamo quali sono diciamo i primi anni 60, copriamo gli anni 60 e poi torniamo in casa di sì. In realtà il primo vero cartone veramente animato e che ebbe ovviamente un successo strepitoso fu la prima serie dell'Uomo Ragno, Spider-Man, che è quella che chiede la mia generazione e forse anche di una generazione successiva ha imparato a vedere non so quante volte, ed è quella che ha la sigla iconica sia in inglese che in italiano.
Quella che poi è diventata il motivetto più famoso di Spider-Man.
Esatto. In origine è Spider-Man does whatever a spider can, e in italiano è la meravigliosa Spider-Man tu sei l'uomo ragno, che non c'è stata... No, è carinissima, non bestemmiare.
Allora, vi dico intanto che The Marvel Super Heroes non c'è su Disney Plus. Quindi
strano, non l'avrei mai detto, veramente.
Ma allora, dicevi di Spider-Man.
Stiamo parlando del 67, è una serie che adatta, parte di nuovo con un budget basso. Marvel da
molto
questo punto
basso.
Marvel da questo punto di vista sui cartoni purtroppo è arrivata molto tardi ad alzare i budget, quindi abbiamo un budget basso al punto che il costume dell'Uomo Ragno ha le ragnatele soltanto sulla maschera, sui guanti e sugli stivali. Non ce l'ha sul resto del corpo, non c'è è rosso e basta, quindi già questa è abbastanza strana. Dopodiché si utilizzarono, come succede molto spesso e nei cartoni Marvel, soprattutto quelli fatti da Filmation dopo, ma anche in questo caso DC a volte, si riutilizzavano a volte le animazioni per far vedere, per rifare una scena.
Ma
ad esempio
Disney,
Spider-Man che andava zigzag nelle strade di New York era assolutamente riutilizzata non so quante volte, addirittura un paio di volte hanno riciclato episodi di un altro cartone cancellando il personaggio e mettendoci l'Uomo Ragno.
Hanno sbagliato il numero di zampe del ragno.
Sì, cioè tutte cose di questo tipo. Ma è anche, ad esempio, la prima serie in cui vediamo le origini dell'Uomo Ragno.
Sì.
Non nel primo episodio, ma le vediamo. Ma in linea di massima è una serie che, stiamo parlando di tre anni di messa in onda, quindi non è stata una serie assolutamente breve, è stata ben accolta, poi quasi ogni cosa che ha dentro l'Uomo Ragno viene accolta. Io la ricordo con tantissima nostalgia, perché aveva molto un sapore di Tchiano come resa, come impressione. Poi chi ha visto Spider-Man Un Nuovo Universo ha visto anche verso la fine un paio di citazioni proprio di questo cartone.
Sì, ma poi il meme famoso di Spider-Man che indica se stesso viene proprio da questa...
Esatto, anche se devo controllare se ci sono le ragnatele sul petto, perché se sono sul petto in realtà è la serie quella che venne dopo, negli anni 70. Non mi ricordo, adesso non mi ricordo cosa. Ma ad esempio, visto che ho letto da poco Spider-Man Un Nuovo Universo, il fumetto... che è orribile, è una delle cose peggiori che abbia letto, però ci sono delle scene che sono ambientate nell'universo di questo cartone, disegnate proprio con questo cartone. Io ti dirò, la cosa che più mi ricordo di questo è il doppiaggio italiano, perché onestamente io penso che il doppiatore che misero a Peter Parker in questa serie, poi è stata ridoppiata, temo, ma che in origine misero in questa serie e nelle due serie successive a Peter Parker in Italia, sia da sempre il miglior doppiatore di Peter Parker che ci sia stato in animazione.
Addirittura.
Sì, secondo me sì, aveva proprio la voce perfetta per Peter, cioè proprio ce l'associavi bene. Da lì in poi, soprattutto con lo Spider-Man degli anni 90, di cui parleremo dopo, era una voce un po' troppo giovanile rispetto all'età del personaggio, non rendeva bene, secondo me. Mentre quella che avevano messo in italiano, ovviamente, in questo Spider-Man, era azzeccata. Ma io adesso non penso che si trovi nulla che abbia quel doppiaggio, perché se anche si trova in italiano, si trova ridoppiata con poi il doppiatore che venne rimesso dopo a rifarla. Peccato, veramente peccato.
Ti confermo anche che il meme è quello degli anni 60, perché non ha le ragnatele sul...
Perfetto, allora quello è il costume.
Quando vedete uno Spider-Man poveraccio, sappiate che...
Poveraccio, ma che cosa triste. Senti, torniamo a questo punto, siamo negli anni 60, forse può aver senso fare questo salto avanti e indietro di decenni come...
Sì, perché la DC giusto in quegli anni riprende il concetto di Superman, che alla fine è il suo... personaggio di punta, fino a quel momento perlomeno, e tira fuori un'altra serie animata composta da 4 stagioni e si chiama The New Adventures of Superman ed è realizzata dalla Filmation, quindi già la stessa che realizzava poi, come abbiamo già detto, i Ghostbusters, realizzerà poi i Ghostbusters, perché mi sembra che
siano i Masters, Shira, e poi Ghostbusters, i Ghostbusters con lo scimmione, non i Real Ghostbusters.
Sì, ma la Filmation tra l'altro ha questo rapporto con la DC e soprattutto i Masters of the Universe hanno un rapporto molto stretto con la DC, ci torneremo poi nel caso di Batman. E comunque gli anni 60 e 70 sono profondamente impregnati di DC, sia in televisione perché c'era il Batman di Adam West, che porta ovviamente, essendo un prodotto di successo, alla creazione di una serie simile allo stesso a quell'atmosfera lì, che è The Batman Superman Hour del 68. Anche questa procede con episodi molto brevi, parliamo di 6 minuti, anche la prima di Superman che abbiamo citato era di questo modello qui, e insomma non è proprio la serie migliore di Batman, se proprio vogliamo.
Le atmosfere... Sì, diciamo che riprende molto le atmosfere camp della serie TV, che a qualcuno che ci ascolta, penso a una persona in particolare, piacerebbe tantissimo, ma alla maggior parte delle altre persone sarebbe un po' sulle balle. Quindi sì, diciamo che la si riprende, la si va a vedere se proprio piace quel tipo di Batman, ma è abbastanza ridicolina. Ma dicevi giustamente tu che Filmation ha fatto un grosso lavoro, perché stavo vedendo che oltre a queste due ha fatto anche Superboy, sempre in quel periodo. Non iniziamo col discorso Superman, Superboy, Superdog, perché non ne usciamo più. Cioè,
okay. Superman e derivati,
mi sembra di vedere mentre, ecco, questa è una cosa particolare che mi ha colpito andando a iniziare a studiare per questo episodio, che non venivano concessi in esclusiva i diritti di produzione di alcune serie, per cui poteva essere che Filmation producesse una cosa e nel frattempo un nome che poi tutti, almeno entro una certa età, conoscono, cioè Hanna e Barbera, andavano a produrre qualcosa nello stesso periodo, magari con gli stessi personaggi.
Sì.
Abbastanza particolare come cosa, no?
È successa anche, non so se l'avevi letto mentre studiavi, con i Fantastici 4.
Sì, sì.
Che la seconda serie che aveva tentato la Marvel sui Fantastici 4 doveva essere, era una serie senza Johnny Storm. Perché Johnny Storm doveva avere comunque uno spin-off a lui dedicato. In realtà questo spin-off non è partito mai e quindi i Fantastici 4 erano 4 ma senza la torcia umana praticamente.
Esatto, tra l'altro colpevolmente stavamo parlando degli anni 60 Marvel prima e non abbiamo citato i Fantastici 4
che, sì, che è stato prima
il primo cartone di Hanna-Barbera per la Marvel, prima ancora di Spider-Man. E ti dirò, quel cartone lì non era neanche malvagio. Però
aveva la sigla, quindi
l'animazione tipica di Hanna-Barbera, quindi sì. Se non piace quell'animazione, non può piacere il cartone. Anche se poi arriveremo a parlare di un cartone di Hanna-Barbera legato ai Fantastici 4 che io ricordo con affetto, ma che non c'entra niente con tutto il resto. Dopo ci arriviamo.
Se guardi la sigla di quei Fantastici 4 del 66, perché mi sembra sia dello stesso
67.
Anno, 67 di Spider-Man, vedi un Galactus estremamente ridimensionato.
Beh, per forza.
Invece Doom è enorme, insomma, delle cose.
Però c'è da dire che le sigle spesso e volentieri giocavano molto sull'effetto delle dimensioni, quindi magari ti facevano vedere un personaggio molto più grande di quanto poi comparisse.
Sì.
Una cosa, ma perché doveva far vedere la minaccia del personaggio, quindi Doom
ovviamente erano estremamente Hanna e Barberizzate, quindi
sì,
le musiche erano quelle. C'era questa, le sigle erano estremamente riassuntive, cioè c'era in ogni introduzione c'era il viaggio di tutti e quattro nello spazio e di come acquisivano i poteri, cioè tu non avevi bisogno di un previously perché era la sigla.
Esatto, previously. Esattamente. Restando quindi in casa di DC per ora, visto che abbiamo giusto ricitato il discorso Fantastici 4 perché ce l'eravamo colpevolmente dimenticati, in quel periodo quindi noi abbiamo cartoni di Superman, abbiamo cartoni di Batman, abbiamo cartoni di Aquaman,
sì.
E vogliamo dirlo che è per colpa del cartone del 66 che Aquaman è ridicolo.
Povero Aquaman.
Io vorrei allora io ti dico la verità, io vorrei che tutte e tutti coloro che sbavano per Jason Momoa andassero a vedere il cartone del 68 di Aquaman e mi dicessero poi che i casting non devono essere cambiati, tornando al discorso della sirenetta e via dicendo. Cioè, fatelo, andate a vedere Aquaman del 68 e poi venitemi a dire che non siete contenti che vi abbiano messo Momone vostro. Fatelo. Momone.
E c'è lui dietro la porta che...
Insomma. Beh, ho detto qualcosa di sbagliato, Eone, cioè che mi sovrasta di due teste, quindi.
C'era anche in quel periodo ovviamente la Wonder Woman di Linda Carter in televisione, quindi anche lì un personaggio DC estremamente importante, un successo incredibile della serie TV, vuoi non inserirla in una serie animata, però non in una serie animata a sé stante,
ma in quella che diventa a tutti gli effetti, per quanto mi riguarda, l'emblema vero delle serie DC di quel periodo.
Sì.
Cioè, se vogliamo, Superman negli anni 40, ma negli anni 70, perché qui stiamo già arrivando nel 73, si parla della trasposizione di Hanna-Barbera di quella che nei fumetti è la Justice League.
Sì, quella che è stata ripresa dall'Arrowverse terribilmente.
Perché me lo devi ricordare? Che io ho tanto questo enorme piacere a dimenticarmi l'Arrowverse e tu devi mettere il dito nella piaga. Quindi stiamo parlando dei Super Amici. Quanti episodi ho visto dei Super Amici? Quanti episodi ho visto? Ovviamente mischiati, perché la serie Super Amici in realtà è stata proposta in varie forme negli anni. La prima forma, ovviamente, hai Hanna Barbera, non vuoi metterci dentro un ragazzo e una ragazza adolescente e un cane con il mantello, che non si sa perché ci sono, ma mettiamoli dentro, che ci sta dentro. In questa serie stiamo parlando di 16 episodi iniziali, se non erro, abbiamo il dinamico trio, se vogliamo, la triade, la trinità, cioè Superman, Wonder Woman e Batman, abbiamo Robin, abbiamo il tanto amato Aquaman e poi abbiamo appunto questo terzetto di ragazzini. Però è una serie che ha avuto un successo pazzesco, veramente pazzesco.
Tanto che persino io, che sono di 20 anni più avanti, la conosco. E non per questioni...
Vent'anni di che?
Anno 73, scusami, 73, quindi sono 12 anni. Sono nato 12 anni dopo.
Anni.
Ero convinto che fossimo negli anni 60, purtroppo no, siamo già nel 73, quindi 10 anni, 12 anni più avanti. Comunque la conosco, e non perché sia andata a cercarla successivamente, ma perché la passavano e comunque era... conosciuta, ecco, mettiamola
sì,
così.
Diciamo che in Italia è stata molto 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 riproposta, quindi difficilmente. Poi, piccolo aneddoto, siccome io ovviamente in quegli anni, quando la vedevo, avrò avuto 8 anni, 9 anni, 7 anni, mica lo sapevo la differenza tra Marvel e DC, no? Alcuni non la sanno neanche adesso, vergognatevi. Mi era capitato, c'era un episodio in cui loro dovevano chiedere aiuto a qualche altro supereroe, quindi avrebbero avuto una guest star, no? E alla fine mi sembra che beccarono Green Arrow ai tempi. E io ero arrabbiatissimo perché non erano andati a prendere l'Uomo Ragno. Cioè, ero furente perché non erano andati a prendere l'Uomo Ragno.
Con
soltanto
tutte le pessime serie che aveva l'Uomo Ragno, poteva anche succedere.
Ma guarda, no, tutte le pessime serie, stai facendo illazioni anche molto gravi. Perché in realtà di serie veramente pessime dell'Uomo Ragno non ce ne sono state. Ci sono state serie che dal punto di vista tecnico erano, come dire, opinabili. Ma che magari miglioravano dal punto di vista della storia, che comunque per la storia che era il target di quei tempi. Poi ripeto, nulla in confronto al Superman degli anni 40, ma definirla pessima, no, di roba pessima ce n'è stata e sono altre cose. Assolutamente. Mentre negli anni 70 ci fu appunto sempre un ritorno di Superman un po' a cavalcare, no scusa, di Batman. Un po' a cavalcare appunto il successo dei Super Amici. Una serie un pochino più seriosa rispetto
a meno cacciarona di quella di Adam West, ripresa da, e che sarà poi la base su cui si fonderà la vera serie di Batman, quella che è inimitabile del 92.
Di cui arriveremo a parlare. La cosa strana però è che questa, che non si rifaceva ai toni di Adam West, aveva però le voci di Adam West e di Batworld a fare Batman e Robin, giusto per confondere ulteriormente le cose. Diciamo che comunque gli anni 70 per quanto riguarda DC sono gli anni dei Super Amici, nel senso che sono, dopo quella che abbiamo già citato, ci sono un tot di altre serie sempre dedicate ai Super Amici. Cambia un po' il cast, ad esempio nella seconda serie, che diventa The All New Super Friends Hour.
Ci sono i Wonder Twins.
Ci sono i Wonder Twins con la scimmia, Gleek. Vi ricordo, visto che qualcuno ha avuto il buon gusto di citare l'Arrowverse, che c'è un inner joke proprio alla fine di Crisi dell'Arrowverse, in cui viene proprio suggerita la presenza di Gleek, quindi eventualmente dei Wonder Twins. Ma domanda a te, che di DC ne sai sicuramente meglio più di me: ma i Wonder Twins esistono anche nei fumetti? Esistevano?
Che sono stati introdotti? Sono stati introdotti, ma non hanno avuto successo.
Strano, perché erano
oppure li ho rimossi, sai, memoria selettiva.
Assolutamente. Ecco, diciamo che comunque i Super Amici, per quanto serie molto semplice, molto rivolta a un pubblico di ragazzini eccetera, hanno avuto molto successo e hanno portato parecchi argomenti. L'introduzione di Wonder Teens permettono di parlare dell'adolescenza, ci sono nuovi nemici, ci sono nuove ispirazioni, addirittura nella serie ulteriormente successiva ci troviamo davanti nuovi personaggi presi dall'universo DC, sia positivi che negativi, addirittura la Legion of Doom.
Sì, sembra un po' una scopiazzatura della Secret Wars.
Beh, però Secret Wars venuto. Marvel è arrivata nell'84, questo è nel
quindi,
78.
Ah, quindi potrebbe essere un'anticipazione, un'influenza, visto quindi, che ci diciamo... sono questi super cattivi, ci sono Sinestro, Gorilla Grodd, il nostro amato Gorilla Grodd.
Grodd, esattamente.
Bizarro, insomma, ci sono tutti.
Però vediamo anche nella parte degli eroi, vediamo iniziare a comparire Flash, che non si era ancora utilizzato come personaggio, sì. Hawkman e via dicendo.
Quindi, Green Lantern.
Esatto, quindi se siete curiosi, io non so quanto ci si possa, quanto si possano recuperare, da questo punto di vista, che cosa si trova in Italia e, o in rete in questo momento, ma in sequenza, giusto per darvi un'idea, abbiamo Super Friends, che è la prima serie, poi abbiamo The All New Super Friends Hour, che è la seconda serie, poi abbiamo The Challenge of the Super Friends, che è quella di cui stavamo parlando ancora, seguite poi, e andiamo a ridosso da fine degli anni 70, arriviamo a cavallo degli anni 80, da The World's Greatest Super Friends, com'è difficile trovare nuovi nomi, invece di dire season 1, 2 e 3. E di nuovo Super Friends, ma qui siamo già nel 1980, quindi diciamo che è stata la penultima serie, perché poi ce ne sono un altro paio che arrivano dopo, ma poi andremo a parlare degli anni 80. Ecco, quindi proprio anni 70, cavallo anni 80, assolutamente carichi di super amici, quindi della Justice League, sì. A tutti gli effetti. Torniamo in casa Marvel. In casa Marvel, in realtà, negli anni 70 abbiamo una nuova serie dei Fantastici 4, che era quella che citavi tu.
Sì, quella
Quella senza Johnny Storm. Lo sai poi la leggenda metropolitana che si era sviluppata da questa cosa? Che in realtà Johnny Storm era stato escluso non per le ragioni che dicevi tu, cioè che avrebbe dovuto fare un altro cartone, ma perché si temeva che i bambini si dessero fuoco per imitarlo.
Oddio, no, non lo sapevo.
Sì, guarda, era una delle leggende metropolitane che mi ha accompagnato da bambino, eccetera. Cioè, era, tra l'altro, diventò anche talmente ridicola che ci furono anche le barzellette derivate, tipo c'era Barzelletta che diceva che un bambino era morto perché si era lanciato convinto di essere Jig, citazione del nostro episodio della scorsa settimana, e quando diceva e dicevano che era stata arrestata la madre perché non gli aveva lanciato i componenti.
Ah, ottimo.
Ma tutto nasceva dal fatto che era nata la leggenda metropolitana che appunto avevano tolto Johnny perché temevano che i bambini si dessero fuoco. Cosa che non è così impossibile considerando il pubblico americano, però non era la verità.
E oggi più di ieri, guarda.
Esatto. Invece,
poi c'è
e qui arrivo...
bellissimo esperimento.
Invece, quello che poi arrivo a raccontarti, la chicca che arrivo a raccontarti, che è del 79, è questo cartone che, di nuovo, siamo in casa Hanna-Barbera, in un contenitore che si chiama... Fred and Barney Meet the Thing, ovvero Fred e Barney, cioè gli antenati, i Flintstones, incontrano la cosa. Ora, non è mai successo, ok? Semplicemente era un contenitore. Era un contenitore che aveva i Flintstones e poi un cartone unicamente dedicato alla cosa. Ma...
immagine il prodotto potrebbe non corrispondere.
La cosa non era la cosa che conosciamo tutti, ovvero il Ben Grimm quarantenne partito e arrivato, beccato a raggi cosmici e trasformato. No, era un adolescente Benji Grimm, che aveva un anello magico che unendo i pugni e pronunciando la formula magica, che in italiano era pietra portentosa divento la cosa... Vedi, le cose che importanti che mi ricordo, cioè proprio quelle che ti cambiano la vita.
Quante volte hai provato a farlo, di la verità?
Tu non hai idea, ho già passato l'infanzia. Tra queste, le trasformazioni dei vari personaggi degli anime, ma stai scherzando. E si trasformava nella cosa e quindi interveniva a modi supereroe con identità segreta, ma grazie a questo anello. Poi leggo adesso nei siti che abbiamo recuperato che in realtà poi si incontrava anche con alcuni amici e in un episodio si incontra pure con Scooby-Doo, perché vuoi che Scooby-Doo non compaia da qualche parte, pure in Supernatural, vuoi che non compaia anche qui.
Però ecco, era una brutta copia, diciamo, di Shazam, fondamentalmente.
Sì, però ti dico, io adesso probabilmente gli riderei dietro, non lo vedo da almeno 30 anni. Ma se ti dovessi dire che non mi dici divertivo a vedere sto cartone, ti mentirei. Cioè, era veramente divertente per i target di quei tempi. Quindi sarei curioso di vedere se si trova qualcosa in giro, giusto per sentirmi, per vergognarmi come un ladro. Ma ai tempi era abbastanza. Ma
secondo me nel grandissimo contenitore di YouTube qualcosa tiri fuori.
Oh sì,
è talmente particolare.
Qualcosa probabilmente. Rimaniamo sempre in casa Marvel, perché in quel periodo inizia a svilupparsi la parte ragnesca in sì, casa Marvel.
Visto il successo di quella polacciata lì.
E basta, guarda, sei veramente crudele. Guarda che arriverò ad insultare cose che piacciono a te. In realtà non si parte dall'uomo ragno, si parte dalla donna ragno, da Spider-Woman, con una serie che non dura tantissimo, è a cavallo del 79 dell'80, non ha tantissimi episodi, ma ha un'animazione che tendenzialmente poi è quella che caratterizzerà tutti i cartoni di quel periodo, quindi sia Spider-Woman che Spider-Man, che poi Spider-Man and His Amazing Friends. La donna ragno viene un po' cambiata rispetto ai fumetti, le viene dato qualche potere più simile a quello dell'uomo ragno, cosa che nei fumetti non è. Le vengono tolte, vengono cambiate alcuni temi, alcuni toni, ma è una serie guardabile con l'occhio di uno distaccato, sì,
assolutamente. Di allora.
Poi invece abbiamo la serie che tendenzialmente ha definito l'uomo ragno negli anni 80, cioè quella del 1981, che riprende un po' da quella precedente come idee, come resa, ma ovviamente stiamo parlando di un'animazione perlomeno discreta per il periodo, non eccellente ma discreta. Tra l'altro una particolarità è che in questa serie l'uomo ragno spesso si scontra col dottor Destino.
Ok, ecco perché.
Che è una cosa
che non sarebbe proprio il suo villain naturale.
È esattamente, un po' particolare. L'altra caratteristica è che ogni tanto compaiono altri personaggi Marvel. Mi sembra ricordare almeno una comparsa di Capitan America o cose del genere. Piccola chicca d'appassionato che in Italia anche questa serie, la prossima che citeremo, inizialmente era stata doppiata dallo stesso doppiatore della serie degli anni 60.
Okay.
Quindi è per quello che io l'associo moltissimo quella voce.
Perché quindi conosco, perché comunque l'altra...
No, perché sono state ridoppiate, quindi temo di no. Perché sono state ridoppiate.
Ma in che anno sono state ridoppiate?
Almeno negli ultimi 20 anni io conosco soltanto la versione ridoppiata.
Ok, perché l'altra serie a cui tu fai riferimento, che è Spider-Man e i suoi fantastici amici, Spider-Man e esatto. His Amazing Friends, dell'81, andata in onda pure questa per 2 stagioni, quindi dall'81 all'83, è stata poi rimandata in onda in Italia, io me la ricordo, quando ero ragazzino, da Solletico, quindi...
Non so se quando era Solletico era già ridoppiato o meno, perché io in Solletico non l'ho vista, quindi non te lo so dire. Sarebbe da capire. Diciamo che se trovi un video su YouTube e me la fai sentire, ti dico sì, è la voce che dicevo io o meno.
Okay. Ecco, era abbastanza strano, perché poi quando passarono questo qui, Spider-Man e i suoi fantastici amici, contemporaneamente, citeremo poi più avanti, c'era un'altra serie di Spider-Man, e quindi era un po' confusionale la cosa, perché un pomeriggio...
Sì, era quella che ti dicevo poco fa, quella dell'81, erano...
Però no, io credo che Solletico passasse quella del 94.
Ah, ok, no, in quella del 94 ha già un doppiatore completamente sballato.
Ok, quindi c'erano questi... Magari ti trovavi un pomeriggio, appunto, Spider-Man degli anni 80 e un altro pomeriggio Spider-Man del 94.
Hanno fatto un bel casino, devo dire. Sì, devo dire sì, che anche perché la qualità grafica è completamente diversa.
Quindi. Infatti tu avevi... Quello era di 10 anni precedente e lo vedevi, e invece quell'altro era strafigo perché aveva queste animazioni tridimensionali. Poi un pomeriggio, appunto, stava con Bobby Drake, l'uomo ghiaccio degli X-Men, Firestar, Angelica Jones, che io onestamente fino a quel momento non conoscevo.
Perché non esisteva.
Sono questi? No, nessuno dei due.
Ma letteralmente comunque non esisteva. Nel senso, l'altra chicca è che hanno deciso di fare questo team dell'uomo ragno, dell'uomo ghiaccio e di Firestar, tra l'altro anche questi sterminati durante quella schifezza di Spider-Man un nuovo universo fumetto. Si è notato che non mi è piaciuto?
Sì.
Ok.
Ci faremo una polarità inversa.
Sì, perché a te è piaciuto? No, se mi dici
no,
che
no,
ti è
non
piaciuto.
L'ho visto. Non l'ho letto, quindi ne dovrei parlare.
Ok. cosa fecero? Decisero di fare questa sorta di team up, questa sorta di mini gruppo, una sorta di vendicatori in erba, se vogliamo, e misero insieme l'Uomo Ragno con altri due supereroi, bene o male adolescenti.
Sì.
Ma scordandosi che l'Uomo Ghiaccio nei fumetti ha avuto un solo, fino a quel periodo, incontro con l'Uomo Ragno, e se le danno di santa ragione in una saga che poi porta alla morte del Capitano Stacy, o è subito dopo la morte del Capitano Stacy. Qui proprio l'Uomo Ghiaccio va a correre dietro, e vabbè. Dall'altra parte abbiamo Firestar, che semplicemente non esisteva, è stata creata per il cartone animato, e soltanto tipo 20 anni dopo, Chris Claremont ha deciso di dire che era una mutante e di introdurla nell'universo mutante. Quindi Firestar, Angelica Jones, adesso esiste nei fumetti, anche se comunque un personaggio abbastanza di secondo piano, ma non esisteva fino a quando non è stata introdotta. Ok, siamo negli anni 80, direi che continuiamo gli anni 80, visto che non ci sono molte cose Marvel negli anni 80, e poi facciamo un bello zompo in casa di DC. Anni 80 Marvel abbiamo, oltre a queste due serie dell'Uomo Ragno, abbiamo esclusivamente una serie dell'Incredibile Hulk, che io onestamente non mi ricordo, ti dico la verità.
Mai vista.
Ma leggo che è stata modellata sui disegni di Sal Buscema, e io qui ho un po' di sentimenti contrastanti, perché Sal Buscema nella sua ultima fase di carriera ha disegnato degli Hulk e degli Spider-Man meravigliosi. Se tu prendi l'Hulk subito dopo la presa in mano di Peter David, ha fatto un annual veramente bello, disegnato da lui, e ovviamente tutto il ciclo di J.M. DeMatteis, scritto da J.M. DeMatteis, su disegni suoi, è meraviglioso. Ma quando Buscema disegnava Hulk negli anni 70 e i primi anni 80, per me era terribile, cioè io non mi piaceva per niente, quindi non so bene come prenderla, perché secondo me questo si rifà molto a quel periodo lì, quindi anche esteticamente non sono particolarmente sicuro. Però diciamo che stiamo parlando di non molti episodi, 82-83, quindi non stiamo parlando di tantissimi episodi. Così come c'è una cosa che fu assolutamente un flop, che è X-Men Pride of the X-Men, che doveva essere sostanzialmente un pilot dedicato a X-Men, ma che poi semplicemente non andò particolarmente in porto, non andò bene, quindi direi di non stare a focalizzarci troppo, perché tanto poi dopo avremo di che parlare.
Sì, tanto poi è stata comunque la base di quello che sarà la serie invece più, decisamente più fortunata degli X-Men.
Esatto. Torniamo in casa DC a questo punto, e in casa DC di nuovo abbiamo i super amici che rompono le balle, cioè nel senso
che era l'ultima serie che hai citato poco fa, l'avevi detto, era a cavallo degli anni 80. Già negli anni 80
ma poi ne abbiamo altre due, perché nell'84 abbiamo Super Friends, The Legendary Super Powers Show.
Sì, dove entra,
ribadisco che i nomi sono un pochino
facili da ricordare, soprattutto sintetici originali,
esatto. E sostanzialmente l'ultimo, da quello che mi risulta, che è The Super Powers Team Galactic Guardians, che è sempre Super Amici, portato un po' nello spazio.
Sì, arriva tra sempre l'altro gente nuova, poi nel frattempo i Wonder Twins sono andati via, arriva Firestorm, poi arriva ad un certo punto anche Cyborg, quindi
sì, diciamo che se vi piace la Justice League potete anche divertirvi parecchio. Secondo me, da quello che ricordo, a quello che vedo, la qualità è abbastanza in calo, cioè nel senso che man mano che si va avanti si provano, si continuano a riproporre cose, ma periodicamente diventano un po' tempo sprecato. E invece l'unico cartone che si distacca completamente, e questo mi ricordo di aver visto qualcosina ai tempi, è Shazam.
Sì, c'è una, anche questa, The Kid Super Power Hour with Shazam, una cosa del genere.
Siamo d'accordo che si chiama Shazam e basta.
Sì,
che
esatto, accorciamo la Shazam, ed è anche questa pensata per il sabato mattina, quindi una fascia per ragazzini tra l'81 e l'82. E che parla appunto di questo supereroe che in quel periodo era scopiazzato dalla cosa con i Flintstones.
Ancora! Ma guarda che se veramente Cioè, guarda che stai facendo un sacco di illazioni, che poi, cioè, è stato Giuseppe Capuano a dire queste cose, eh? Giuseppe Capuano.
Comunque Shazam viene recuperato, diciamo, dalla sua storia editoriale per questa serie parzialmente animata, perché in realtà alternava anche spezzoni di live action, come andava tra l'altro per un certo periodo negli anni Ottanta, perché io ricordo che da ragazzino c'erano queste cose, c'era un bellissimo cartone telefilm su Italia 1 meraviglioso, di cui non ricordo il titolo, e quindi Shazam ha pure questa piccola ora, visto che andavano ad ore, di successo, anche questa filmata a Filmation, che però non è andata proprio benissimo, ecco, mettiamola così.
Sì, adesso io ho visto, cioè, giusto il trailer, ma mi ricordavo di aver visto qualcosa. Ora, a parte il fatto che io continuo ad avere un problema con la famiglia Marvel, perché poi sappiamo che è vero che Shazam ormai si chiama quasi esclusivamente Marvel. Shazam. No, Marvel nel senso, perché Shazam in realtà era Capitan Marvel, poi ha dovuto perdere il nome perché non può utilizzarlo, ma anche nel cartone veniva chiamato Capitan Marvel. E c'era tutta la famiglia Marvel. Quindi c'era Mary Marvel, c'era Capitan Marvel Junior, addirittura Uncle Dudley. Cioè, diciamo che è quel kitsch, che poi purtroppo, cioè, la DC ce l'ha ancora il discorso, sì, di avere Mary Marvel e via dicendo. Quel kitsch dei personaggi derivati che ai tempi era diventato veramente troppo.
Eccessivo, sì.
Un po' troppo, ma tra
tutti,
l'altro.
Ma perché tutti avevano, in quel periodo, visto che aveva funzionato per un personaggio, veniva trasposto su tutti gli altri personaggi, quindi c'era la Batfamiglia, quindi c'era la Flashfamiglia.
E se ti ricordi, questa è la cosa che poi ha iniziato a prendere in giro pesantemente, o comunque a criticare e a rielaborare, il buon, per qualcuno, Alan Moore, con il suo, ai tempi, Marvel Man, che poi è diventato Miracle Man. Esattamente questo. Questo tipo di cosa, anche in Miracle Man c'è tutta la famiglia, Miracle Boy, Miracle cioè stessa cosa, pari pari. Ok, diciamo che quindi gli anni 80 possiamo tranquillamente dire che dal punto di vista della varietà sono molto più a favore della Marvel, perché da DC,
sì, erano tutti tanto, super,
o
super amici
o Shazam. Mentre dal punto di vista della qualità, boh, forse se la contendono, ma possiamo essere d'accordo che Capitan Marvel è sul fondo,
sì,
come cosa.
Cioè, Shazam, chiamalo Shazam.
Shazam. In origine era Capitan Marvel.
Lo so, ma...
sì, poi siamo d'accordo, c'è una sola Capitan Marvel. Ok, a questo punto andiamo negli anni 90, e negli anni 90 le cose... in realtà, prima degli anni 90, in realtà si chiude... gli anni 80 con Superman, c'è un nuovo Superman in casa DC, siamo nell'88. La cosa interessante, non è lunga, sono solo 13 episodi, ma la cosa interessante è chi ci sta dietro, perché sostanzialmente c'è una forte ispirazione al Superman di John Byrne. Ricordiamo che l'88 è il periodo in cui è uscito Man of Steel, sì, sostanzialmente. Abbiamo Jill Kane che si occupa del character design, abbiamo Mark Wolfman, cioè abbiamo dei nomi abbastanza importanti. Non è andata molto bene, ma in teoria poteva andare meglio, ecco, nel senso che la qualità era superiore al successo che ha avuto, mettiamola giù in questo modo. Passiamo agli anni 90. Gli anni 90, vabbè, io cito lo schifo e tu poi ti puoi scatenare con cose.
Ok.
Gli anni 90 partono con una schifezza che si chiama Swamp Thing, cioè un tentativo di adattare la serie a fumetti, che evidentemente è sfortunata, perché ogni volta che il fumetto viene adattato gli va male. I due film sono andati male, la serie DC Universe non è stata rinnovata, e questo cartone nell'89, negli anni 90, è stato un adattamento fatto forzato. Un adattamento che non ha neanche preso buona parte delle cose del fumetto e che è andato, ha fatto 5 episodi, poi basta. Quindi, di che stiamo parlando? Andiamo avanti, andiamo alla ciccia, vai sulla ciccia.
Andiamo alla ciccia. La ciccia ovviamente è quello di cui parlavamo prima, cioè quello che è stato definito uno dei migliori adattamenti, se non il migliore adattamento di un fumetto per un altro media, per un altro media, anzi, diciamo alla latina. Medium, scusate, ecco, per dirlo meglio, in un altro medium, che è Batman The Animated Series.
che devo fare una missione, non ho mai visto per intero. Ho visto dei singoli episodi, sì, l'ho sempre apprezzata molto, ma siccome ai tempi quando andava in un orario ed ero io in una fascia d'età in
Sì.
cui seguivo di meno, stiamo parlando del 92, avevo 18 anni, quindi non mi mettevo il pomeriggio a vedere i cartoni DC, perché in Italia era il pomeriggio su Italia 1, se non
Canale
erro,
5.
Canale 5, e quindi ammetto la mia colpa che ne ho visto solo alcuni episodi, quindi lascio parlare te liberamente al riguardo.
Beh, io ero giovanotto perché comunque in Italia arriva nel 93, esce negli Stati Uniti nel 92, dura praticamente 2 stagioni dal 92 al 94, in Italia va dal 93 al 95. Sono 85 episodi e viene ricordata tuttora come una delle serie più belle, sia per delle serie animate più belle, sia per ragazzi che per adulti, apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, tanto che si è portata a casa 4 Emmy, così tanto per
Che
dire.
non è proprio una cretinata, ecco.
Esatto, questa serie viene data in mano a Bruce Timm e Paul Dini, che sono i due creatori, diciamo, i produttori che si occupano di costruire, di ricostruire quello che è Batman. In pratica, siamo nel 92. Batman viene da un periodo di successo dovuto alla trasposizione cinematografica di Tim Burton. Bruce Timm e Paul Dini, che arrivano dalla Filmation e quindi da Masters of the Universe, che avevamo già appunto citato apposta. E decidono di mettersi al lavoro sul personaggio, di regalargli delle atmosfere estremamente noir, che sono poi quelle che contraddistinguono questo prodotto, e di attaccarle, diciamo, a quella che era un po' l'idea del personaggio che aveva dato Tim Burton, tanto da riprendere poi il tema di Danny Elfman per il cartone. Ne viene fuori un prodotto meraviglioso con degli sfondi bellissimi. E ve l'ho detto, per 85 episodi. Io l'ho visto che avevo per l'appunto 8 anni. Chiaramente mi colpì enormemente. Non riuscivo a capire alcune delle implicazioni né quanto potesse essere vasto quel tipo di universo, ma fondamentalmente quello che poi mi ha portato ad appassionarmi a questo tipo di immaginario. Il personaggio di Batman viene completamente sviscerato, sia nel suo carattere, quindi nonostante sia diverso per certi versi dal fumetto, perché comunque già Bruce Wayne è un Bruce Wayne diverso, non è il Playboy che tutti raccontano, diciamo che viene anche affrontata la questione della sua intelligenza da parte del suo essere detective, ha questi aspetti un po' scientifici da CSI, sfrutta questo supercomputerone, ma soprattutto la parte relativa ai villain, che sono poi il comparto più importante di Batman. Vengono affrontati, c'è il Joker ovviamente che ha il doppiaggio di Mark Hamill, che viene recuperato da Star Wars, perché fondamentalmente non aveva fatto nient'altro fino a quel momento, e che poi rimarrà profondamente legato al personaggio, tanto da riprendere il doppiaggio, così come lo stesso doppiatore di Batman, che ora non mi viene in mente.
Sì, aspetta che te lo dico, Kevin Conroy.
Esatto, Kevin Conroy, rimangono talmente legati ai loro personaggi che li ridoppiano, per esempio, nella serie di Arkham dei videogiochi. O anche in altri prodotti di animazione, per esempio The Killing Joke o
Sì, tra l'altro Emil, ricordiamo che è riuscito anche a usare la voce di Joker, a fare la voce di Joker per leggere i tweet di Donald Trump. Vogliamo ricordarsi queste chicche indimenticabili.
tra l'altro Mark Hamill non era nemmeno la prima scelta doveva essere Tim Curry.
Beh, sarebbe stato parecchio diverso.
Che anche qui c'era una piccola leggenda metropolitana che diceva che l'aveva doppiata in maniera talmente spaventosa che non poteva essere adatto a un pubblico di bambini, di ragazzini. In
Che
realtà,
però, com
vai, vai.
viene da dire che però comunque sia, non è che questo Batman sia sia poi particolarmente adatto soltanto ai ragazzini, cioè nel senso mi sembra che da quello che so che sia più maturo rispetto al target originale che si poteva immaginare, no?
Sì, 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 perché comunque al di là dei disegni che sono meravigliosi, soprattutto quelli dei titoli di testa e dei titoli di coda, come per esempio quelli di The Mandalorian, hanno più o meno quell'aspetto lì, ovviamente in chiave noir. Ma poi i temi che vengono affrontati, per esempio c'è una caratterizzazione, soprattutto, ripeto, dei villain, molto importante, tanto da portare a creare nuovi racconti di origine per alcuni dei villain che erano stati sottovalutati nei fumetti. Un esempio, Mr. Freeze, che aveva una narrazione completamente diversa nei fumetti, ma che invece ha una nuova origine proprio in Batman, in questa serie animata, e questa poi diventa canonica nei fumetti. Ha avuto talmente tanto successo, io mi ricordo tra l'altro avevo l'action figure di Mr. Freeze, che gli hanno poi dedicato un lungometraggio a sé stante.
Che è uno dei due che citavi, sì.
Sì, sì, uno dei due che poi è stato derivato da quello. Quello è La minaccia fantasma, che... La minaccia fantasma, oddio.
Sì, non sì. Lo so.
Dovrebbe essere... Oddio, mi sto confondendo perché mi viene in mente quella schifezza di Star Wars, ma non mi ricordo...
Ciao fan di Star Wars, La minaccia fantasma.
Non mi ricordo.
Nel frattempo, mentre vai a controllare, aggiungiamo che sempre Team... viene chiamato dalla DC per, e poi sarà in un qualche modo molto presente in DC negli anni successivi, per fare anche la nuova serie di Superman, che a sua volta fa 54 episodi, quindi un'altra serie che ebbe un parecchio successo, stile grafico che effettivamente ricorda molto quello del Batman, ovviamente con più luce, diciamo in questo modo, ma che va a prendere a piene mani sia dal rilancio di John Byrne, sia quindi da tutto quello che aveva fatto John Byrne sempre in Man of Steel, che un pochino con altre fonti, i film, la mitologia DC classica, cioè un bel po' di cose. Quindi diciamo che si è aperta una porta notevole a quel punto.
Sì. E erroraccio mio, era la maschera del fantasma.
La maschera del fantasma,
che però è molto importante perché il successo della serie fu talmente vasto che questo film uscì al cinema.
Addirittura, sì. pensa un po' che è successo. Una cosa del genere la ricordo per poche cose, forse per Masters, perché ci fu il film che collegava i Men e Shira che uscì al cinema, e poche altre cose.
Tra l'altro tu hai citato Superman, ma in realtà Bruce Timm non voleva lavorare a Superman subito dopo Batman, ma voleva fare una serie spin-off su Catwoman, solo che questa cosa naufragò e venne fuori la serie di Superman.
Che comunque sì, che... ben venga. tra l'altro poi abbiamo un'altra serie di Batman, una serie successiva che però da quello che so non ha ottenuto lo stesso successo, che sono sempre Bruce Timm e Paul Dini, però comunque più breve, con un character design nuovo, e visto che stiamo parlando di quel decennio chiudiamo con Batman Beyond.
Sì, era un altro degli esperimenti di questo periodo, l'avevamo tra l'altro detto, alcuni dei personaggi della prima serie animata di Batman del 92 erano stati ripresi. Paul Dini ha creato appunto Harley Quinn e i Detective Montoya, che poi sono stati ripresi dai fumetti. Avevano creato tra l'altro questo personaggio di Batman del futuro che ha molto a che fare poi con Batman Beyond, perché fondamentalmente l'idea è quella, quella che poi era di Spider-Man 2099 e tanti altri, chi copia chi.
Esatto.
Quindi Bruce Timm, Paul Dini e Alan Barnett si mettono al lavoro nel 99 per questo Batman Beyond, anche questa è una serie di 52 episodi, che racconta di un nuovo Batman ambientato nel 2039 in questa Neo Gotham, ogni volta è sempre la stessa Pappardella, che però riscuote un discreto successo, tanto che credo che ci sia ancora una serie dedicata al personaggio.
Fumetti sì, mi sembra di sì, o perlomeno delle miniserie, ecco, mettiamola giù in questo modo. Senti, acceleriamo un po' sui... torniamo a questo punto in casa Marvel, accelerando un pochino sugli anni 90 di casa Marvel, che però è quella più... sono tra cosa più sostanziosa, perché sennò faremo un episodio di 2 ore avanti di questo passo.
92 è un annone per gli appassionati di Marvel e DC.
92 è un annone perché in Marvel, in casa Marvel, o perlomeno non proprio in casa Marvel, perché non è la Marvel a produrla, ma la Fox, parte il cartone più famoso degli X-Men, direi, in assoluto. Si chiama semplicemente X-Men, questo sì, lo trovate su Disney Plus, e no, non ve ne parleremo specificatamente, perché ho provato a guardarne i primi episodi e non ne potevo più.
Io ci ho provato, ma Sergio non vuole fare l'episodio.
Mi dispiace. Facciamo una polarità inversa, guarda, se vuoi. Perché è invecchiato male, almeno per quanto mi riguarda, è sì stato importantissimo. Stiamo parlando di una serie che è durata 5 anni e che ha cercato di adattare una marea di storie classiche degli X-Men, compreso Giorni di un futuro passato, compreso L'uomo uccide, la saga di Fenice Nera. Cioè, stiamo veramente parlando di una serie che dal punto di vista strettamente di importanza è stata veramente miliare. Il problema è che è invecchiata, cioè nel senso, ci sono cose che invecchiano e diventano vintage, vedi i cartoni degli anni 60 Marvel o degli anni 40 DC, ci sono cose che invecchiano e diventano vecchie. In questo momento, almeno per quanto mi riguarda, X-Men, ma un po' tutti i cartoni animati Marvel di quegli anni, diventano di questo tipo qua. Anche perché, questa è una cosa di cui non abbiamo parlato molto, ma c'è un problema anche sul doppiaggio, soprattutto quando si vanno a vedere in originale, perché in realtà i doppiaggi italiani dei cartoni animati sono stati sempre, soprattutto in passato, molto seri. Cioè, difficilmente sono stati fatti sopra le righe, overacting, se vogliamo utilizzare un termine straniero, mentre molto spesso nei cartoni animati, soprattutto americani, quelli giapponesi non lo so, il doppiaggio è, almeno in passato, era molto sovrarecitato, era molto calcato, cioè ci sono le voci impostate, ma anche in Clone Wars, che ho iniziato a vedere un po' di tempo fa, soprattutto all'inizio le voci fuori campo hanno questa dannata voce molto impostata, questo tutto così. E il problema è che in X-Men, io non l'ho visto doppiato, anzi mi sa che non c'è neanche il doppiaggio italiano su Disney Plus.
Mi sa di no.
Ho iniziato a vederlo in inglese ed è insopportabile il doppiaggio delle voci che si ha. E questa è una cosa che ho trovato molto spesso anche i Masters, mi è capitato di vedere i Men in passato per amore di nostalgia, stessa identica problematica, cioè c'è un overact che invece non avevamo sui doppiaggi italiani, quindi è una delle volte in cui paradossalmente sentire un doppiaggio italiano può far gradire di più una serie rispetto a vederla in originale. In questo caso, però, X-Men fu importante, importantissima.
Che ne dica Sergio, visto che sempre io avevo quegli 8 anni, è stata un'altra delle mie pietre miliari nel percorso per diventare...
Io ce n'avevo 18, nerd. Se permetti, non lo stavo facendo altre cose.
Che ne dica Sergio, non voglio sapere cosa stai facendo, è al 13° posto dei 100 migliori cartoni animati della storia, quindi...
No, ma ci sta.
Recuperatelo per dare contro.
Cartoni animati, immagino americani, perché se lo diciamo al 13° posto dei cartoni animati di ovunque, mi strappo i capelli e urlo in qualunque lingua possibile.
È la classifica di IGN, quindi immagino
Allora posso anche accettarlo, perché sennò potevo avere qualche problema. Adesso va bene tutto, ma non esageriamo. Nello stesso decennio abbiamo Fantastic Four, che riprende un po' di storie tra...
Un altro.
Sì, questa dura 2 anni, che riprende un po' le storie classiche di Silver Surfer, comunque le storie classiche del quartetto. Non è una brutta serie. Animazione molto simile a quella di X-Men, ma questo vale per tutte le serie che citeremo adesso. Abbiamo una Iron Man che secondo me è un po' la più debole, sì, tra quelle che ci sono, poco approfondita, poco interessante, ma compaiono comunque, iniziano a comparire un po' in tutte le serie anche personaggi di altri, sì, universi, quindi diventa molto emozionante. E poi quella che era quella che vedevi tu, che citavi tu, e che è sicuramente la più importante, se non una delle più importanti, serie dell'Uomo Ragno mai fatta a cartoni animati, che è lo Spider-Man del 94. Stiamo parlando di addirittura 5 stagioni, mi sembra, di Spider-Man. Onestamente, un Peter Parker con un character design orribile, per quanto mi riguarda, cioè non somiglia neanche lontanamente a quello dei fumetti.
Almeno a tutte le ragnatele.
Almeno a tutte le ragnatele, però concordi con me che il viso di Peter non c'entra nulla, i capelli di Peter non c'entrano nulla con il Peter dei fumetti?
Sì, concordo.
Ok, quindi cioè, io vorrei che se vado a vedere un'animazione io riconosca il personaggio, non mi farebbe schifo riconoscerlo. Lo riconosco con la maschera, ma non lo riconosco senza maschera. Quando lo vidi per la prima volta dissi, ma quello non è Peter, che c'entra quello? Cioè, sembra Ridge Forrester con i capelli colorati che fa l'Uomo Ragno. Se voglio, c'ha pure il mascellone. C'ha pure il mascellone, dai. Però, come è successo con gli X-Men, anche con l'Uomo Ragno abbiamo un adattamento di una marea di storie, incluso il matrimonio tra Peter e Mary Jane, se non erro, a un certo punto, verso la fine. Sì. Compare Venom, forse compare anche Carnage, non ne sono sicuro, ma mi sembra di sì. Crossover, ci sono le guerre segrete, qui sì, le guerre segrete dell'84 vengono riproposte. Quindi è veramente una delle serie fondamentali dell'Uomo Ragno di Spider-Man e che riprende bene o male le storie classiche del ragno in tutto e per tutto, con una commistione di disegno e di CGI, come dicevi giustamente tu quando dicevi che era bellissima, aveva questa grafica. Io ho sempre avuto un po' di fastidio con la CGI nei cartoni, soprattutto quando è mista. Non mi ha mai convinto del tutto, però diciamo che era molto anni 90, però negli anni 90 si usava tanto. Altri cartoni che abbiamo sempre in quel periodo, abbiamo l'Incredibile Hulk, una nuova serie di 20 episodi in cui il doppiatore di Hulk è Lou Ferrigno.
Sì, così, giusto per cambiare.
Ma la cosa particolare è che poi piazzano dentro anche She-Hulk. Poi questa cosa che io dico Hulk ma poi dico She-Hulk è una cosa che mi fa impazzire, ma va bene. Abbiamo poi una serie di Silver Surfer del 98, anche qui scelta abbastanza originale, ma è vero che negli anni 90 Silver Surfer era tornato alla ribalta. E abbiamo poi una serie stranissima, io ne ho visto qualche episodio, che è Spider-Man Unlimited, che è del 99, tra l'altro si è chiusa, è chiusa perché doveva essere rinnovata ma poi è stata tagliata, quindi si è chiusa con un cliffhanger e non è mai più stata ripresa. È una cosa stranissima perché Spider-Man Unlimited prende spunto dall'idea dell'Uomo Ragno che salta su un razzo che è pilotato da John Jameson, per capirci, un po' come era successo nel primo numero dell'Uomo Ragno, ma questo razzo va a finire sulla controterra.
Sì,
è presente quella dell'alto evoluzionario. Sì, certo. E sostanzialmente la controterra è abitata da appunto animali, animesti evolute, via dicendo, e l'Uomo Ragno si trova ad agire lì, a muoversi in quella controterra con un costume completamente diverso. E è una cosa strana perché avevano cercato in qualche modo di staccare rispetto alla serie vecchia. È un concetto veramente particolare. Non ho mai finito a rivedere, ne ho visto qualche episodio, però graficamente è interessante come cosa. Scusate, e con questo direi che chiudiamo gli anni 90 lato Marvel e rimaniamo sul lato Marvel per poi tornare sulla DC per i 2000. Nel 2000 la Marvel secondo me perde un pochino di colpi.
Sì, negli diciamo anni 2000. Sarà probabilmente focalizzata poi sugli altri progetti.
Era anche il periodo in cui la Marvel non stava andando bene anche dal punto di vista finanziario, ricordiamocelo. Quindi abbiamo X-Men Evolution, che è comunque una nuova serie di X-Men con i protagonisti più adolescenti. A vederla graficamente mi ricorda molto Ultimate X-Men, dal punto di vista grafico, ma non penso dal punto di vista dei toni. Abbiamo una nuova serie di Spider-Man, che però dura pochissimo, che è Spider-Man The New Animated Series, che in realtà dovrebbe essere una sorta di spin-off dello Spider-Man di Raimi.
Sì, una cosa di mezzo tra il primo e il secondo film di Raimi.
Esatto.
Cosa di Fantastici 4.
Un'altra cosa di Fantastici 4. Ma comunque possiamo dire che Fantastici 4 sono tra i personaggi più sfigati all'incirca nella resa extra fumettistica. Sì. Perché i film sono andati come sono andati. I cartoni non hanno quasi mai avuto successo, tranne uno o un paio. Qui abbiamo un Fantastic Four World's Greatest Heroes che graficamente è orribile. Ne ho visto un episodio, almeno per me è veramente brutto. E che non ha avuto alcun successo, tant'è che è stata tagliata prima del previsto.
Ma evidentemente non sono facili da trasporre.
Dipende, sì, può essere. Abbiamo poi un'altra serie dedicata all'Uomo Ragno, che è The Spectacular Spider-Man, ma anche in questo caso dura molto meno del previsto, quindi direi che possiamo saltarla un pochino. E arriviamo a chiudere con Wolverine and the X-Men, che in teoria è una serie in cui Wolverine prende il comando della scuola.
Perché sparisce Xavier.
Perché spariscono Xavier e Jean. Un po' ricorda quello che poi è successo davvero nei fumetti. Sì. Ha un po' di spunti interessanti, ma non ha particolare successo. E chiudiamo con una serie che è Iron Man Armored Adventures, che però io non ho visto e mi ispira veramente poco, perché prende lo spunto da un Tony Stark adolescente.
Già armorizzato.
Quindi anche no. Non ci interessa, sappiate che esiste, ma non ci interessa. Torniamo in casa di sì per gli anni 2000. Abbiamo poco da dire. Cioè no, non è vero.
Però va ragazzini. Diciamo che sì, perde un attimo il target adulto, c'è cioè qualcosa tipo Static Shock, insomma, che
esatto, diciamo che abbiamo Justice League, che è un altro progetto sempre seguito da Bruce Timm, abbiamo invece Teen Titans,
che è quello più fortunato degli ultimi anni.
Sì, e tra l'altro ha avuto tantissimo successo, sì. Veramente tantissimo, stiamo parlando di 65 episodi.
Anche come stile, sì.
Devo dire che io qui ho un po' un problema con la parte grafica, nel senso che io non apprezzo molto i cartoni con questo disegno che tende a essere un po' fanciullesco quasi...
caricaturale.
Quasi deformed. Teen Titans ha questo tipo di disegno, per cui le storie, da quello che so, sono molto interessanti, ma io faccio molta fatica ad approcciarmi a una cosa del genere. C'è anche un Batman che non ha per niente successo, da quello che so. Abbiamo un cartone dedicato a Crypto, il supercar.
Sì, diciamo che veramente sono dedicati poi probabilmente anche con una una joint venture con Cartoon Network.
Sì, ci sono state un po' di deviazioni. Diciamo che senza andarle a citare tutte, abbiamo la Legione dei Supereroi, abbiamo qualcosa dedicato a Batman, però la grafica cambia molto lo stile, è qualcosa più successo, qualcosa meno. Ma secondo me vale la pena poi tornare, se vuoi poi possiamo citare del decennio successivo Teen Titans Go, che porta ancora all'estremo quello che già avevamo detto di Teen Titans. O addirittura DC Super Hero Girls, ma io direi che poi sulla DC ci torniamo un secondo per parlare dei film, che secondo me è la cosa più interessante. In ambito Marvel, in quel decennio abbiamo un po' di cose strane, molto 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 a loro stanti, quindi abbiamo Avengers Earth Mightiest Heroes, che è una serie che si ispira, fanno gli spin-off dei film. Ecco, diciamo che negli anni 10 la Marvel inizia a giocare in questo modo: prende il presupposto dei film, fa delle sorte di spin-off o delle cose che si ispirano a quelli, ma non sono nel Marvel Cinematic Universe. Quindi abbiamo un cartone degli Avengers che si ispira appunto ai Vendicatori, ma riparte da zero. Abbiamo una miniserie dedicata a Black Panther. Abbiamo Ultimate Spider-Man, che riprende un po' i fumetti, prende un giovane uomo ragno, ma che ricorda molto lo Spider-Man giovane del Marvel Cinematic Universe. Avengers Assemble, di nuovo stesso discorso. Hulk di Agent of Smash, di nuovo una cosa del genere.
Qualcosa avevo visto di questo, sì.
Guardians of the Galaxy, di nuovo abbiamo una sorta di spin-off che però non è... Cioè, la Marvel in quel decennio prende un po' la piega dei cartoni che si ispirano, ma non si ispirano.
Che il successo del Marvel Cinematic Universe condiziona, ma lo potete vedere già andando su Disney Plus, tutto il resto delle produzioni animate, sia che siano direttamente dipendenti dal canonici, diciamo, comunque ispirati, sia che non lo siano.
Infatti.
Invece, e quindi un altro discorso fa la DC da questo punto
di
vista.
La DC fa un discorso che io apprezzo immensamente, posso dire, ovvero decidono di fare film di animazione ispirati a saghe, storie, volumi, graphic novel della propria storia.
Sì, molti di successo ovviamente sono quelli più importanti. Parliamo di The Dark Knight, parliamo di The Killing Joke, parliamo di la Justice League Dark, per esempio, sta andando molto, tanto che hanno fatto due film e li affidano a parte, vabbè, la questione dei doppiatori che abbiamo detto è molto importante, dà anche un senso di continuità e di canonicità all'universo del DC Animated Universe, ma anche a registi comunque importanti, alcuni addirittura ricorrenti, come appunto Bruce Timm e Paul Dini, cioè ora non mi ricordo chi è quello di di The Killing Joke, che era comunque anche lui ricorrente, ora vado a controllare, poi vi dico. Quindi decidono di puntare, probabilmente anche dovuto al fatto che l'universo cinematografico non sta andando benissimo, non ottiene gli stessi riscontri, decidono di puntare tutto sull'animazione, e in effetti sull'animazione vanno molto bene. Sia perché
fanno dei lavori notevoli, fanno dei lavori veramente notevoli, non sempre.
No.
Tu hai citato The Killing Joke. The Killing Joke per metà è una schifezza.
Esatto, più tutta una serie di critiche che abbiamo già detto riguardo al sesso tra Batman e Batgirl, quindi...
Esatto. Cioè, diciamo che Killing Joke non ha preso proprio benissimo l'intera ispirazione. Però ci sono una marea di prodotti veramente belli. Io, ad esempio, ho visto Batman Year One, molto bello. Ho visto Dark Knight, comunque, che hanno fatto un buon lavoro. Ho visto, anche se non è poi così lungo, sono solo mezz'ora, proprio l'altra sera, l'adattamento per... com'è che li chiamano? Vabbè, comunque di Death. Scritta da J.M. De Matteis, quindi stiamo parlando.
C'è anche... La morte di Superman, quindi...
Morte di Superman, l'ho visto anche quello.
Spaziano anche quindi tra supereroi, ovviamente, e poi...
Red Son, Superman Red Son.
Sì, e sarai contento di sapere... È bello come Red Son?
Non l'ho ancora visto, ma Superman Red Son è molto famoso come...
Sì. Sì, come storia, sì.
Originale, quindi...
E ti dicevo, sarai molto contento di sapere che è in produzione... Batman il lungo Halloween, non so se tu l'hai letto.
No, sai che non l'ho letto ancora.
È una delle storie più belle, che racconta le origini di Due Facce, riracconta le origini di Due Facce, ed è, diciamo, un seguito di Batman Year One. E sai a chi hanno affidato la regia del prodotto di animazione?
Dai, spara.
Zack Snyder.
Oh, Madonna Santa, Valo, mi stavi prendendo in giro, va bene, buona sapersi. Però ecco, se vi capitano questi prodotti della DC più recente, in molti casi valgono la pena. Non aspettatevi che siano collegati gli uni agli altri. Qualcuno lo è, non tutti, qualcuno lo è.
Tanto che si parla di Teamverse o Diniverse.
Esatto, ma in linea di massima considerateli come universi narrativi a loro stanti, ogni singolo film. Però è veramente un bel modo, secondo me, per approcciarsi all'universo DC, anche per chi come me magari è meno scafato.
Sì, anche perché, come sapete, l'universo DC è estremamente vasto e questa parte invece approfondisce il multiverso in una maniera già più ordinata. Ci voleva poco rispetto ai fumetti, però.
Però ecco, diciamo di sì. E anche la Marvel ha provato a fare una cosa del genere, con quello che si chiama Marvel Animated Futures, cioè una serie di 8 film di animazione usciti direttamente per l'home video / visione diretta. Tra l'altro ha fatto anche una cosa particolare, perché i primi 2 che sono usciti si chiamano Ultimate Avengers, che sono in realtà l'adattamento degli Ultimates dell'universo su Ultimate, che erano a loro volta ovviamente la versione Ultimate degli Vendicatori. Ma qui c'è una sorta di strana ibridazione, perché gli Ultimates sono veramente tosti, cioè è un fumetto che è un pugno nello stomaco. Mark Millar ci ha messo tutto se stesso quando l'ha creato. Stiamo parlando di un fumetto in cui Capitan America è tendenzialmente fascistoide, quindi è pesantuccio. L'impressione, da quello che ho visto, è che Ultimate Avengers non prenda i toni, ovviamente, di Ultimates, ma prenda il graphic design e l'idea di avere un universo da zero. Ma i toni sono quelli che avresti di un film degli Avengers per ragazzini. Poi abbiamo un film di Iron Man, abbiamo un film di Doctor Strange, abbiamo un film sugli Avengers del futuro, ti ricorda qualcosa?
Qualcuno di questi l'ho trovato anche su Netflix, comunque, tipo Doctor Strange.
Esatto. Forse qualcosa anche su Disney Plus, non ne sono sicuro.
Sì, provando.
E poi abbiamo 2 film di Hulk contro qualcuno messi insieme, uno contro Thor e uno contro Wolverine. Abbiamo Planet Hulk, che ho visto l'altra sera.
Sì.
E abbiamo poi Thor Tales of Asgard.
Meritato, allora, Planet Hulk.
Allora, diciamo che come adattamento era mediamente fedele al fumetto. Come in linea di massima, un po' semplificato, perché ovviamente hai un film di un'ora e 20 rispetto a una saga che era stata anche un pochino più lunga, quindi ci sono state un po' di semplificazioni. Termina proprio come termina col termine di Planet Hulk dei fumetti, quindi non con la morte, poi cioè prima degli eventi che scatenano World Hulk, per capirci. Discreto, non mi sento di dire che più di tanto. Non mi è piaciuta molto la parte grafica, onestamente, che purtroppo è un problema che io riscontro molto spesso con l'animazione Marvel. Cioè, se devo confrontare l'animazione Marvel e l'animazione DC al momento, l'animazione Marvel, almeno dal mio gradimento personale, non riesce a far centro quasi mai. Rispetto a quello che vedo come animazione DC. Con le storie, sì, se prendono lo spunto di adattare delle storie, secondo me ci si può stare. Ho la grossa impressione che cambi il target, nel senso che DC sta puntando a un target più adulto, in linea di massima. Punta a un target di adolescenti e se non di adulti. Marvel no. Per quanto mi riguarda, da quello che posso vedere, Marvel sta comunque puntando a un pubblico di bambini o preadolescenti. E questa cosa qui si percepisce sia nella sceneggiatura che nella resa grafica che in tutto il resto. Però ecco, in Planet Hulk compare Beta Ray Thor.
Ah, ok. Che non so se sia un vantaggio, cioè un...
Beh, dai, però...
Almeno una citazione, diciamo, di livello, diciamo, dai.
Ma anche qui ci sono parecchi crossover, cioè nel senso compaiono parecchi personaggi che sono altre parti.
Ma è cruento come il fumetto o...?
Allora, muoiono un bel po' di persone. Oh, sì, no, devo dire di sì, quello mi ha colpito. Quindi forse questo potrebbe contraddire un po' la mia affermazione sul fatto che è più per ragazzini. Perché devo dire che sì, muoiono diversi personaggi, e in alcuni casi anche in maniera abbastanza pesante. Come cosa, quindi c'è una ragazzina che muore incenerita e si vede chiaramente che muore incenerita, per dire, quindi sì, devo dire sì, quindi forse mi devo un po' rettificare su quello che ho detto prima. Però in questo caso la resa grafica è meno giustificata.
Guarda, siamo andati lunghissimi, citerei sì. giusto en passant perché è impossibile non citarlo, il successo della Marvel animazione che è Spider-Man Un Nuovo Diverso, Spider-Man Into the Spider-Verse.
Sì, hai ragione, assolutamente, non possiamo non citarlo.
A parlare...
Non possiamo... sì, diciamo però... andiamo un filino più lunghi, oppure faremo uno speciale magari ad hoc per quello. E vabbè, quello è completamente un altro...
Sì.
È completamente un altro campionato. Stiamo proprio parlando di un'altra cosa. Stiamo parlando di un film ad alto budget, fatto bene, con una qualità visiva, con un'interpretazione del personaggio, con un'interpretazione di tutto, che è assolutamente impressionante. È forse la cosa più bella di animazione che potete vedere in genere in ambito supereroistico, se parliamo di film, quantomeno. Anzi, toglierei il forse. Secondo me in ambito supereroistico è la cosa più bella in assoluto, ma... cioè, non quello è bello, questo è un po' più bello, quello è bellino e questa è una meraviglia, ecco, come termini di confronto. Assolutamente sì, ma riproponiamoci assolutamente di farci magari uno speciale o comunque un approfondimento su alcune cose in futuro. Okay. Hai detto bene, siamo andati molto lunghi, devo dire che siamo stati anche quasi bravi a riuscire a stare dentro in questo tempo parlando di tutta sta roba. Forse avremmo dovuto puntare a fare due episodi e non soltanto uno.
Ma perché non pensavamo in effetti ci fosse così tanto da dire su tutti questi prodotti, però non potevamo farla più corta di così, ecco, mettiamola.
Ecco, diciamo che se volete il riassunto di 1:35 di episodio, il riassunto è Marvel carino, la DC però la batte pesantemente in molti ambiti, ecco, per quanto riguarda l'animazione. Salvo, cioè, sulla Marvel potete prendere due o tre prodotti e siete a posto, sulla DC ce ne sono veramente tanti che valgono la pena. Non abbiamo neanche citato la nuova serie di Harley Quinn, che è uscita di recente, che tra l'altro è doppiata da Kelly Cuoco, e che sembra abbia avuto un buon successo, e sia anche questa rivolta a un pubblico più maturo. Quindi diciamo che la DC, quello che non è riuscita a fare in termini cinematografici e televisivi, salvo alcune cose, l'ha fatta assolutamente in termini di animazione e, per quanto mi riguarda, è il termine di confronto. Marvel insegue da questo punto di vista. Sì. Tra l'altro ricordiamoci che Un Nuovo Universo non è una produzione Marvel, ma una produzione Sony.
Sony, sì. Quindi, l'abbiamo citata solo perché il personaggio è...
Sì, no, era giusto per dire che anche in questo caso possiamo dire Marvel insegue, sì. Perché il nuovo universo che sarebbe il vincitore non è Marvel, ma è su un personaggio Marvel, quindi è un po' diverso. Va bene, dai, forniamo le coordinate, salutiamo prima che ci insultino per quanto siamo andati lunghi.
Assolutamente sì, ci trovate, se volete, come sempre, su www.polonerd.net, dove troverete in home sia un pulsante per sostenerci e comprarci un caffè, se volete ci aiuterete a fare una nuova serie dei Fantastici 4,
l'ennesima, sì.
Magari per recuperare Johnny Storm dovunque lui sia, e poi potete cliccare sul pulsante di Amazon, il link Amazon, dove potete comprare qualsiasi cosa voi vogliate, non ci frega quello che comprate, senza alcun sovrapprezzo. In questa maniera una parte di quello che comprate andrà a noi e ci sosterrete così. Se non volete invece darci alcun dinero, potete tranquillamente metterci delle recensioni o delle valutazioni su Apple Podcast. Se invece vi piace quello che vi abbiamo detto, cliccate nei link in descrizione dell'episodio e pace, senza alcun sovrapprezzo.
Vi ricordiamo che siamo a 63 valutazioni, quindi numero orribile, dovete andare avanti. In realtà io poi nei link del dettaglio dell'episodio, quindi nella pagina dell'episodio specifica, sempre sul sito, cerco di mettere sempre qualche prodotto collegato, per cui andate a vedere, adesso non ho ancora visto che cosa mi metterò stavolta, ma magari se volete comprare qualcosa, qualche cartone, qualche cosa magari lo trovate.
C'è un bellissimo cofanetto DVD di Batman di Animated Series.
Perfetto, quindi lo metteremo sicuramente. E vi ricordiamo, visto che l'abbiamo detto, che comunque a partire dal 15 troverete anche sul sito il link allo store per iniziare a comprare il merchandising di cui vi abbiamo parlato a inizio episodio.
Il capitalismo ci fa schifo, ma comunque ci adattiamo.
Ma soprattutto vogliamo coprire i nostri costi, perché fare un podcast non è per l'anima del cavolo gratis. A questo punto, grazie Giuseppe.
Grazie Sergio. Grazie,
e grazie a tutti voi, alla prossima.
Ciao. Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete sostenerci o contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana con l'episodio regolare, mentre tra 2 settimane torneremo con uno speciale. Ciao a tutti!